Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Medio Oriente, l'esercito di Tel Aviv recupera nei tunnel di Hamas i corpi senza vita di 6 ostaggi, ancora raid israeliani su Gaza. Stati Uniti, al via a Chicago la convention democratica, un commosso Joe Biden lascia il testimone a Kamala Harris e attacca Donald Trump. Italia, proseguono le ricerche dei dispersi dopo l'affondamento dello yacht di fronte a Palermo, la procura di Termini Imerese apre un'inchiesta. Tennis, Jannik Sinner positivo ad un test antidoping, accertata la sua innocenza, potrà giocare gli US Open. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario in italiano di Radio SBS di mercoledì 21 agosto 2024. Capriamo dal Medio Oriente, perché nel corso di un'operazione a Khan Yunis l'esercito israeliano ha recuperato in un tunnel di Hamas i corpi senza vita di 6 ostaggi che erano stati rapiti il 7 ottobre scorso. Il decesso di 5 di loro era già stato ufficializzato nei mesi scorsi, mentre una sesta vittima non era ancora stata dichiarata morta. Secondo quanto riporta il Times of Israel, 105 dei 251 rapiti sarebbero ancora a Gaza, compresi i corpi di 34 persone, il cui decesso è già stato confermato dall'esercito israeliano, il cui portavoce Daniel Hagari ha ribadito che l'IDF è determinato a riportare a casa tutti gli ostaggi.
We are working around the clock to assure that tonight we succeeded in rescuing the 6 hostages. But it was too late for them. They were killed while being captured by Hamas and were brought for burial in Israel.
La notizia è stata accolta positivamente dalle famiglie degli ostaggi, le quali potranno garantire ai loro congiunti una degna sepoltura. Allo stesso tempo, i rappresentanti hanno inscenato una manifestazione davanti alla sede del Ministero della Difesa di Tel Aviv e hanno chiesto al governo Netanyahu di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco al fine di riportare a casa i loro cari.
The longer they're there, the more body bags we get. We want to bring our hostages home alive as soon as possible. And this is why we're here every day between 7 and 9 p.m.
Adesso andiamo negli Stati Uniti, dove ieri è cominciata la convention nazionale del Partito Democratico, che ha formalizzato la candidatura di Kamala Harris nella corsa alle presidenziali in programma ad inizio novembre. Sul palco di Chicago si sono alternati alcuni personaggi di spicco del partito, a cominciare dal presidente in carica Joe Biden, che un mese fa ha annunciato il suo ritiro dalla candidatura, lasciando così spazio a Kamala Harris. Visibilmente commosso, Biden ha detto che ha sempre amato il suo lavoro, ma che ama ancora di più gli Stati Uniti d'America, dopodiché ha approfittato della circostanza per attaccare Donald Trump. All'esterno del Salone dei Congressi, migliaia di manifestanti pro-Palestina si sono poi dati appuntamento per inscenare una manifestazione di protesta contro la gestione della situazione a Gaza da parte dell'amministrazione di Washington e in particolare proprio del presidente Biden. Alla protesta hanno partecipato anche molti rappresentanti delle comunità arabe e palestinesi d'America. Ascoltiamo le parole di questa partecipante, Farah El Ashram.
So it's important for me, not just as a Palestinian, but as someone who believes in humanity, to be out here today to fight for the rights of Palestinians and to say to Democrats that it doesn't matter what side you're on politically, that the lives, human lives are what matters. Too many people are being killed and that we do not support what is happening.
Tra il pubblico presente alla convention del Partito Democratico anche un piccolo gruppo di elettori pro-Israele, i quali hanno chiesto a Joe Biden di continuare a garantire l'appoggio a Tel Aviv. Per un approfondimento su questo tema vi rimando al programma che segue il notiziario. Adesso andiamo in Italia, dove proseguono senza sosta le ricerche dei 6 dispersi dopo l'affondamento del mega yacht Bayesian nel tratto di mare di fronte a Palermo. I sommozzatori hanno spiegato che l'imbarcazione è adagiata su un fianco a 50 metri di profondità e che nelle ultime ore sono riusciti ad aprire un varco nel relitto per cercare di recuperare i corpi ancora intrappolati all'interno, tra i quali quello del tycoon inglese Mike Lynch. Marco Tilotta, ispettore del nucleo dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Palermo, ha spiegato in cosa consistano le difficoltà maggiori.
Abbiamo 12 minuti di lavoro e considerando anche i tempi di discesa abbiamo sì e no 8 minuti di lavoro netto. Abbiamo trovato sul lato di dritta circa metà dello scafo a un metro di distanza, quindi probabilmente è sceso direttamente con l'imbarcazione stessa.
Finora una vittima accertata, il cuoco dell'imbarcazione, e mentre la procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo di inchiesta, in Sicilia ha giunto l'ambasciatore del Regno Unito in Italia, Edward Llewellyn.
Una situazione tragica, ho cercato di esprimere la mia solidarietà.
Ultima pagina, veniamo in Australia, dove maggioranza e opposizione in Parlamento hanno trovato un accordo per il commissariamento del sindacato delle aziende del settore edile dopo le rivelazioni sulle infiltrazioni mafiose nel consiglio di amministrazione del CFMEU. L'opposizione ha appoggiato il provvedimento dei laburisti in cambio di alcuni emendamenti, come quello che prevede un commissariamento di almeno 3 anni del sindacato. Con questo accordo metteremo fine alle infiltrazioni della criminalità nel settore, ha detto il ministro per il lavoro Murray Watt.
I think all Australians, including construction workers, have been very disturbed by the allegations we've seen of late of organised crime and bikies infiltrating the construction division of the CFMEU and the wider construction division, construction industry. The passage of this legislation means that the days of organised crime and bikie influence in the CFMEU construction division and the wider industry are coming to an end.
Il provvedimento ha provocato alcune reazioni contrarie, tra le quali quelle degli stessi rappresentanti del sindacato del settore edile, che chiedono una transizione dopo una valutazione dell'operato dei singoli rappresentanti sindacali. Critici anche i Verdi. Secondo il leader del partito, Adam Bent, la nomina parlamentare di un commissario straordinario di un sindacato rappresenta una violazione dei principi costituzionali, perché senza un processo equo molte persone si ritroveranno licenziate senza la possibilità di tornare a lavorare nel settore. È quel che accade, ha detto Adam Bent, quando si prendono decisioni affrettate.
This is what happens when you rush serious legislation like this. There are processes underway before a court. There is no tolerance for sexism, for violence, for corruption. All of those things have no place in any workplace or in any organisation, whether it's a corporation or a union or a government. But what Labor and the anti-worker Liberals have done is rush through legislation that is an unprecedented attack on the rule of law.
A livello politico continua a tenere banco anche il botta e risposta sull'accoglienza dei cittadini palestinesi in fuga dalla guerra. Secondo il portavoce dell'opposizione in materia di immigrazione, Simon Birmingham, l'Australia è uno dei paesi al mondo più aperti e generosi quando si tratta di accogliere rifugiati in relazione alla propria popolazione. Nel mondo ci sono molte più persone che fanno domanda di asilo politico che posti a disposizione per ospitarle, ha detto.
But we have people in Myanmar in a conflict that has raged for many years, right in our own region. Of course, wars continuing in parts of Africa, in Ukraine and elsewhere around the world. And with so many people seeking places, it's important that we ensure as a country that we are generous, but that we also take steps to ensure that people who come to Australia will contribute to the Australian life and pay and place no security threat.
Di fronte alle domande di visto da parte di cittadini palestinesi, fino alla scorsa settimana, sono dati del 12 agosto, il governo federale australiano ne aveva respinte oltre 7.100 e ne aveva accolte circa 3.000, per la precisione 2.992. Nello stesso periodo le domande di visto approvate per i cittadini israeliani in Australia sono state oltre 8.700 a fronte di 235 rifiuti. Diamo uno sguardo ai cambi. È stabile il dollaro australiano, che questa mattina vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 67 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport, Jannik Sinner è risultato positivo a 2 test antidoping effettuati nel mese di marzo dopo il torneo di Indian Wells. La notizia è emersa solo nelle ore scorse, quando è stata comunicata dalle autorità dell'antidoping del tennis, le quali hanno specificato che il 23enne altoatesino era risultato positivo ad uno steroide proibito, il Clostebol, del quale erano state trovate tracce infinitesimali nelle urine. L'International Tennis Integrity Agency, che gestisce proprio l'antidoping, ha rivelato però che l'assunzione è stata involontaria perché lo steroide presente in uno spray, un farmaco da banco utilizzato per curare le abrasioni, era stato utilizzato dal fisioterapista di Sinner per curare una lesione cutanea ed è entrato poi nel corpo del tennista in seguito ad un trattamento effettuato dal suo fisioterapista che nella circostanza non aveva utilizzato i guanti. L'ITIA, l'International Tennis Integrity Agency, aveva pertanto sospeso Jannik Sinner provvisoriamente nel mese di aprile in attesa di accertamenti, dopodiché di fronte all'appello urgente del tennista altoatesino ha indagato sulla vicenda accogliendo alla fine la tesi difensiva del numero uno del mondo. Accertata così l'innocenza del tennista azzurro, che ieri a Cincinnati ha conquistato il suo 15° titolo ATP, l'agenzia ha deciso che a Sinner verranno tolti i punti, 400, e il montepremi, oltre $300,000, conquistati ad Indian Wells, che non ci saranno ulteriori ripercussioni e che quindi l'altoatesino potrà regolarmente disputare gli US Open in programma a New York da lunedì prossimo. Concludiamo con le previsioni del tempo. Per oggi piovasche ad Adelaide, dove la temperatura massima sarà di 18 gradi, giornata di sole a Brisbane con una massima di 25 gradi, a Cairns precipitazione a carattere temporalesco, 28 gradi la massima, a Canberra pioggia a tratti 17, serena a Darwin dove la colonnina di mercurio toccherà i 34 gradi, a Hobart precipitazioni sparse 16, a Melbourne cielo coperto con qualche rischio di pioggia nel primo pomeriggio e una massima di 19 gradi, a Perth pioggia a tratti 20, per finire in prevalenza serena a Sydney, dove la temperatura massima sarà di 25 gradi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.